Lo analizziamo insieme ad Antonio Panico, che è founder di Business Coaching Italia. Ben trovato, buongiorno Panico.
Buongiorno a lei, grazie di avermi invitato.
Grazie a voi, perché ci aiuterete a capire come funziona e che cosa sta accadendo con questo fenomeno della Great Resignation, che sta arrivando anche in Italia, anzi sta proprio crescendo perché ha già preso piede. Insomma, si lascia il lavoro senza avere neanche un'alternativa pronta, cioè non è che si decide di chiudere una partita perché se ne ha un'altra in mano, no, assolutamente no. E devo dire che è un fenomeno sempre più diffuso, partito dagli Stati Uniti. Tante persone che hanno deciso di entrare e di dare un taglio alla loro vita professionale, forse spinte anche dalla pandemia, Panico.
Sì, assolutamente. Diciamo che la pandemia ha acuito un problema endemico in Italia, nel senso che molte persone non sono soddisfatte del loro lavoro per una serie di situazioni interne alle aziende che vediamo nelle aziende. Ovviamente questa situazione, la pandemia, l'accettazione diffusa di un lavoro smart working ovviamente fa pensare alle persone di cambiare stile di vita. Diciamo che la pandemia ha messo le persone di fronte a una verità che comunque era una direzione che il lavoro stava prendendo, ovvero quello dello smart working, della flessibilità del lavoro. E molte persone stanno prendendo questa decisione, come diceva lei, anche senza avere un piano B, il che è grave, ma è indice di quanto il nostro paese non premi la produttività, perché laddove una persona guadagna poco e se lascia il lavoro senza un futuro ha la possibilità di accedere a dei soldi comunque, perché comunque oggi ci sono dei paracaduti e questo accelera le persone, no? Dicono ok, io invece di lavorare qui per 1.300-1.400 di stipendio posso accedere a dei soldi che mi dà lo Stato, piuttosto che fare un'attività da libero professionista con una partita IVA agevolata e guadagnare di più lavorando di meno, allora accetto di correre questo rischio. Questa è una cosa che mette in grande difficoltà le aziende, perché devono fronteggiare questa situazione.
Certo, devono fronteggiare questa situazione, e forse anche il mondo dell'imprenditoria delle aziende è in parte responsabile di questo, perché stiamo parlando di lavoratori che probabilmente si sono sentiti schiacciati e che finché non hanno avuto la possibilità magari di alzare un attimo la testa e capire che un nuovo modo di lavorare è possibile, non sapevano insomma che appunto si potesse dar vita ad un'alternativa, non gli era neanche entrata nell'anticamera del cervello, come si suol dire. Quindi secondo me c'è una responsabilità anche di come vengono gestiti poi i rapporti di lavoro, no? Noi siamo un paese dove i lavoratori sono sempre più poveri, no? Anche recenti stime hanno dimostrato come in Europa i nostri siano i lavoratori più poveri, quindi effettivamente nonostante si abbia una continuità lavorativa, poi non parliamo di coloro che non sono mai riusciti magari ad avere neanche dei contratti, però una continuità lavorativa ed un contratto, gli stipendi sono talmente bassi che non garantiscono più uno stile di vita consono, e quindi forse anche questo spinge.
Assolutamente sì, uno stile di vita adeguato oggi con uno stipendio medio italiano non si può avere. Ci sono delle responsabilità nelle aziende, certamente, ma ovviamente la responsabilità anche del paese. Noi dobbiamo considerare che i nostri amici tedeschi, per modo di dire amici, insomma, i nostri alleati tedeschi, sì, no? Ormai siamo una comunità, la comunità europea, ci confrontiamo con gli amici tedeschi che hanno un'IVA più bassa, quindi il costo della vita è più basso in genere. E hanno stipendi netti mediamente più alti. Lo stipendio lordo è sostanzialmente più alto, lo stipendio netto di un dipendente medio italiano è 1.500 euro. In Germania si arriva a una media di 2.200, quindi stiamo parlando di 700 euro in più, a fronte di un costo della vita più basso. Quindi c'è un problema strutturale del paese che non favorisce neanche l'assunzione. Lei deve considerare che un imprenditore spende 2,10 volte lo stipendio netto, quindi se un dipendente prende 1.500 euro netti al mese, all'imprenditore costa 3.150 euro lordi. A questo vanno aggiunti anche i costi di consulenti di lavoro, dell'amministrazione interna dell'azienda a causa della grande burocrazia che c'è da portare avanti per ogni dipendente che tu hai. Il costo lordo può aumentare fino a 3 volte lo stipendio netto del dipendente. In più aggiungiamo il fatto che è difficile allontanare dipendenti poco produttivi, perché non facilitando, ovviamente non volendo, in Italia promuovere la produttività, molti imprenditori si trovano a pagare 2 stipendi per un lavoratore realmente produttivo, no? è difficile mandare via le persone poco produttive, e questo sfavorisce un imprenditore che non riesce a ingaggiare i dipendenti produttivi e magari premiandoli, dandogli favore, aumentandogli gli stipendi, perché d'altronde deve pagare tanti stipendi.
E questo è il tema, cioè, esatto, probabilmente manca un sistema di meritocrazia reale all'interno anche delle aziende, e probabilmente si sta incancrenendo il problema. Voi da sempre lavorate a fianco alle aziende, alle imprese, proprio per aiutare a sviluppare processi aziendali efficaci. Un processo aziendale efficace è quello che rende poi snello anche un sistema di crescita e personale e collettivo, no? Dei lavoratori. Un'azienda cresce quando personalmente, ovviamente, i lavoratori anche singolarmente crescono, mettendo in gioco la propria professionalità. Ma se non si è in grado, perché magari a vari livelli, no? Ci sono appunto delle teste di legno, così definite elegantemente, che non sono in grado, no, poi ovviamente di favorire questa crescita, e quindi la meritocrazia si ferma. Ma in queste situazioni, no, che cosa bisogna fare? Cioè, voi in realtà siete dei consulenti, da dove bisogna partire poi per ricominciare?
Allora, bisogna partire ovviamente dal problema interno dell'azienda, perché sul costo dello stipendio possiamo fare poco, ahimè. Ovviamente dobbiamo lavorare sull'azienda. Quali sono i processi che favoriscono la produttività delle persone e l'attaccamento alla maglia aziendale del personale, nonché la possibilità all'imprenditore di pagare premi, aumenti di stipendio, eccetera. Ovviamente la prima cosa da fare è guardare all'azienda come un'organizzazione. Noi in Italia non abbiamo una grande cultura manageriale, diciamocelo apertamente.
Sì, sì.
Tant'è che il più grande manager degli ultimi tempi è stato Marchionne, il compianto Marchionne, che non aveva avuto una crescita manageriale in Italia, ma era stato all'estero, aveva lavorato con Jack Welch in General Electric, no? In un'azienda del General Electric. Quindi purtroppo noi non abbiamo una cultura manageriale. Questo sta sfavorendo tantissimo le imprese nella competizione, sia in Italia nazionale e anche nella competizione internazionale. Allora bisogna partire dall'organizzazione. Un'azienda che non è produttiva è un'azienda che non è ben organizzata, dove le regole del gioco non sono chiare, dove i dipendenti non hanno chiaro qual è lo scopo del loro lavoro, cosa devono fare, cosa ci si aspetta da loro, è un'azienda dove poi le persone non si attaccano alla maglia e hanno poche possibilità di crescita. Noi abbiamo fatto un sondaggio qualche anno fa e abbiamo visto che chiedevamo ai manager qual era il motivo dell'improduttività dell'azienda, e loro ovviamente accusavano i dipendenti, noi dicevano i miei dipendenti non mi seguono, ovviamente. Finito questo tipo di sondaggio, chiedemmo ai loro dipendenti qual era il motivo dell'improduttività, qual era il motivo che loro verificavano essere, laddove verificavano di essere improduttivi. E l'80% di loro dicevano: il mio capo non mi dà obiettivi chiari, io non ho ben capito cosa vuole, oggi la regola è questa, domani può cambiare. E in questa confusione di regole, di aspettative, anche di metriche con cui misurano la performance del dipendente, e il dipendente si sente spesato, va in burnout e si ferma, e quindi non produce. Allora noi lavoriamo nelle aziende proprio per creare un sistema aziendale che consenta una buona gestione della leadership da parte dei manager, cioè la leadership non intesa come troppo spesso viene intesa, cioè il carisma, l'essere uno che motiva le persone, banalmente le motiva, oppure cosa. La leadership è una cosa semplice, in italiano è condurre il gruppo, leadership viene da to lead, significa condurre. Il condottiero è colui che prende il team e lo porta a raggiungere gli obiettivi. Quindi se il leader riesce a condurre il team a raggiungere gli obiettivi attraverso un'organizzazione dei processi, una comunicazione chiara, obiettivi chiari, metodi di lavoro chiari e snelli, il team adora vincere, a tutti piace vincere. Quindi un team che è ben guidato è un team che performa, è un team che performa, è un team che performa, è un team motivato. Certo. E le persone motivate difficilmente abbandonano l'azienda. D'altronde, e finisco, essendo produttivo e raggiungendo gli obiettivi, l'azienda ha più soldi, guadagna di più, ha più revenue, e questo consente anche all'imprenditore, al manager, di favorire i dipendenti più produttivi premiandoli, aumentandogli lo stipendio. Quindi si crea un meccanismo
virtuosissimo, esatto, dove appunto si vince alla pari, e, anzi ovviamente vince l'azienda, perché l'azienda ovviamente cresce bene in salute, e quindi comunque però anche il lavoratore si sente partecipe di questo, di questa salute, di questo progresso. Non è un caso se le multinazionali, di cui abbiamo degli esempi importanti in Italia, funzionano in questo modo, perché hanno dei processi snelli in cui appunto i lavoratori si sentono portati al raggiungimento dell'obiettivo, perché hanno dei riconoscimenti, perché appunto riconoscono probabilmente i manager e i leader come persone di riferimento. Diversamente, quando la conduzione padronale dell'azienda costringe tutti i lavoratori a una sorta di sudditanza anche psicologica, che non li fa né crescere né avanzare. E lo smart working ha portato grandissimo successo a quelle aziende che sono state lungimiranti, che hanno detto ai loro dipendenti: a noi non ci interessa se state 20 ore, 10 ore, 7, 3 attaccati al terminale, a noi ci interessa che ci portiate a questo obiettivo. Poi come lo fate? In calzini, in scarpe da ginnastica, chiusi in bagno o nello studio ovale, non ci interessa, l'importante è che ci portiate a casa l'obiettivo. E questo significa avere insomma un'idea, una visione di azienda, ed impedire che le migliori leve lavorative se ne vadano ad aprire il famoso ciringhito, ma a volte anche niente, perché a un certo punto si decide di chiudere, come appunto i dati che abbiamo commentato anche in Italia, di chiudere completamente un percorso professionale senza avere la certezza di aprirne un altro. Questo è un fenomeno che è davvero preoccupante, anche perché il rischio è quello di finire nel baratro per il lavoratore.
E infatti, guardi, se da un lato lei dice vince l'azienda, vince il dipendente, vengono tutti in realtà, perché sistema produttivo vinciamo tutti. Più soldi per l'azienda significa maggiore performance, maggiore gettito fiscale, più soldi per il dipendente, che significa ulteriori consumi, quindi si innesca un ciclo virtuoso per tutto il sistema paese. Dall'altro lato, il fatto che lei ha accennato, ed è giusto, che oggi molti lasciano non soltanto per una cattiva conduzione dell'azienda, tra virgolette, ma perché è difficile accettare per molti manager, non soltanto in Italia, ma tutti i manager e imprenditori, non soltanto italiani, è difficile accettare il lavoro flessibile, lo smart working, non il lavoro flessibile, lo smart working. Questo è un paradigma che va assolutamente cambiato, signori. Noi siamo nel 2022. A me succede ancora oggi di sentire a volte persone che vogliono venirmi a trovare, cioè ci incontriamo, per esempio con consulenti o venditori che mi propongono di incontrarci,
sì, ma
magari per una pubblicità.
Ma che incontri?
Dove? Io dal 2012, io sono un ex manager di una multinazionale farmaceutica italiana, bellissima, è una grande azienda italiana. E quando ho lasciato l'azienda e ho cominciato a lavorare nel 2012 come professionista, ho subito iniziato a lavorare con il computer incontrando i miei colleghi online. Ho gestito, noi attualmente la mia azienda lavora con oltre 100 imprenditori, 120 imprenditori, di questi non ne incontriamo neanche uno fisicamente, laddove lo incontriamo è una cosa rara, e si riesce a supportare e aiutare un'azienda nei processi aziendali incontrandoci online, con un beneficio dal punto di vista economico per noi, per loro, per tutti. È un efficientamento del lavoro enorme per la mia società, ma anche per l'imprenditore, che se mi vuole incontrare io devo andare a lei un giorno, c'è lo spostamento, il vitto, l'alloggio, che poi fa lievitare ovviamente il fee della mia presenza lì. Ma anche dal punto di vista produttivo, l'incontro periodico, magari anche breve, di un'ora, due ore, magari anche breve, ma frequente nel tempo, costa meno e rende molto di più. Allo stesso modo, il dipendente che fa, ovviamente non l'operaio, l'operaio in fabbrica deve stare in fabbrica, non può fare...
Ma è chiaro, no? Ci sono...
Ma il lavoro... I lavori di concetto, i lavori amministrativi, di conduzione, project manager, i product manager, chi fa marketing, certamente incontrare i colleghi può essere utile, ma molto spesso può essere molto più produttivo un lavoro da casa, perché io stamattina ho iniziato a lavorare alle 7, perché mi sono svegliato, non ci ho messo un'ora per arrivare al lavoro, alle 7 già lavoravo.
Capito?
Adesso
guardi,
finisco,
esatto,
lavoro molto di più.
Esatto, ma è quello che diciamo anche noi, che facciamo un lavoro considerato, insomma, definito intellettuale, però adesso non è perché ce la vogliamo tirare, proprio perché si chiama così, no? Cioè un lavoro che non è pratico, a parte l'aspetto davanti al microfono, ma io anche ovviamente la mattina mi alzo alle 4:30, mi faccio una rassegna stampa da casa, di certo non potrei arrivare in radio a quell'ora e fare la rassegna stampa, non mi aprirebbe nessuno, insomma, no? E poi ci sarebbero i lupi in giro, ma in generale poi quando contatto gli ospiti, anche facendo questo lavoro, quante volte mi capita di lavorare magari alle 9 di sera, alle 8 di sera? Tutto questo è chiaro che non può essere contabilizzato e contato, uno fa le proprie ore di lavoro, però poi c'è un tipo di lavoro che viene fatto completamente al di fuori dell'orario in presenza. Allora, per questi tipi di lavoro probabilmente sarebbe più indicato consentire al lavoratore quella flessibilità per cui se sta a casa dalle 9 alle 10 di sera, magari in quell'ora può essere più produttivo piuttosto che da mezzogiorno a l'una, dico per dire. Beh, ne ritorneremo a parlare, perché sono tantissime le aziende che forse avrebbero bisogno di muoversi da questo punto di vista, soprattutto per evitare che i migliori lavoratori, le migliori menti a un certo punto chiudano baracca e burattini e se ne vadano chissà dove, ma anche a non far niente piuttosto che lavorare, perché la pandemia ha tolto anche questo equilibrio, l'abbiamo raccontato a partire dagli Stati Uniti, ma sta toccando anche il nostro paese. Grazie per la partecipazione ad Antonio Panico, che è founder di Business Coaching Italia. Ci risentiremo alla prossima.
Grazie mille.
Buona giornata.